www.redigio.it e la storia continua. Sant'Antonio e i suoi misteri. Il lungo periodo che preludeva alla primavera, ovvero all'antico Capodanno, nell'arcaica religione romana, era contrassegnato da cerimonie per purificare gli uomini, gli animali e i campi, per favorire, propiziando gli dèi, il rinnovamento del cosmo. Alla fine di gennaio si indicevano le ferie sementine. Le ferie sementine erano una festività romana che segnava la fine della stagione della semina. In origine era una festa nobile, costituita da due giorni separati da una settimana, ma col tempo venne fissata in tre giorni consecutivi di gennaio, il 24, il 25 e il 26. E durante le quali, ferie sementine, si procedeva alla lustrazione dei campi e dei villaggi e si offriva a Cerere e a terra una pozione di latte e di musto cotto, detta la burranica, e sacrificando loro una scrofa gravida accompagnata dalla usuale offerta di farro, mentre le giovenche, adoperate nei campi, venivano inghirlandate di fiori e lasciate in riposo. State alle pingue greppia cinte di serti e o giovenche. Così cantava Ovidio nei Fasti. Per voi verrà il lavoro con la dolce stagione e l'aratore sospenda al palo l'aratro dismesso. La terra, quando è fredda, teme ogni solco. Faccia festa il villaggio. Purgate le ville o coloni. Ponete ogni anno i doni sopra rustici altari. Le madri delle biade si plachino. Cerere e terra col sangue di una scrofa pregna e con il farro loro. Hanno Cerere e terra comune ufficio, che quella fa germinare i semi e questa li chiude in seno. Ma così ha detto Ovidio. Nel calendario odierno troviamo in questo periodo molte feste e cerimonie che sotto il velo di un santo hanno una funzione lustrale e fecondante. È la più importante perché ingloba tutte queste funzioni rivelando i legami sotterranei con varie tradizioni precristiane ed è quella di Sant'Antonio Abate che cade il 17 di gennaio. Il patriarca del monachesimo non è una figura leggendaria, è realmente vissuto in Egitto tra il 250 e il 356 e c'è pervenuta anche una sua lettera autentica indirizzata all'abate Teodoro e ai suoi monaci. Una testimonianza degna di fede sulla sua vita e sul suo insegnamento è contenuto nella Vita, che è stata scritta nel 357, secondo alcuni, e nel 363, secondo altri, da Sant'Anastasio di Alessandria, che era stato suo discepolo in gioventù. Questa Vita di Sant'Antonio, la cui autenticità è ormai indiscussa, ha fissato gli aspetti e i caratteri più frequenti della letteratura monastica, esercitando una grande influenza soprattutto in Occidente. Sant'Agostino nelle Confessioni narra come la sua figura, a 30 anni dalla morte, suscitasse vocazioni irresistibili. L'opera diffuse largamente la conoscenza della vita monastica e ispirò un'abbondante letteratura, in cui il ruolo dei demoni tentatori e tormentatori è alquanto esagerato, come è accentuata la tendenza al meraviglioso. Persino altri scrittori cedettero al fascino della leggenda sull'eremita e dei suoi persecutori, scrivendo quello che si definiva enfaticamente il libro della mia vita, La tentazione di Sant'Antonio, mentre fu forse il peggiore. Da testimonianze degne di fede pare che il patriarca egiziano del monachismo sia morto effettivamente il 17 gennaio. Se così è, le leggende e le usanze connesse alla sua festa dipendono non tanto dalla sua figura storica di uomo di preghiera, di anacoreta e di direttore di anime, quanto alla sua collocazione calendariale. Sicché Sant'Antonio ha assunto a poco le funzioni di divinità pagane, così come la sua memoria obbligatoria. D'altronde, nella storia dell'evangelizzazione è sempre successo che i convertiti trasferissero all'interno della nuova fede usanze e riti della precedente, perché si trattava di tradizioni cui non potevano rinunciare, pena la perdita della loro identità. E infatti ancora oggi si benedicono il 17 gennaio gli animali domestici sul sagrato delle chiese dedicate al santo, e fino a qualche decennio fa era pure diffusa l'usanza di offrire doni in natura ai sacerdoti che a loro volta distribuivano immagini di Sant'Antonio da appendersi come amuleti nelle stalle. Un'altra usanza di derivazione pagana è la preparazione di un dolce benedetto che viene poi dato a uomini e animali malati perché Sant'Antonio, che resistette alle tentazioni, è considerato il vincitore del male. Una sagra che denuncia la connessione con le tradizioni romane è quella delle fave cotte di Villa Vallelonga in provincia dell'Aquila. Narra una leggenda locale che tanto tempo fa un proprietario terriero, non riuscendo a trovare braccianti, imprecava spesso: «Finirà che farò lavorare la terra al diavolo!» E un giorno si presentò un signore offrendosi con altre persone per lavorare i campi. Lo strano individuo soggiunse che non volevano nessun compenso se non un po' di cibo senza sale. Il proprietario, soddisfatto, se ne tornò a casa ordinando alla moglie di preparare il pranzo per i braccianti, ma si scordò di avvertirla che non doveva usare sale. Quando fu l'ora del pranzo, la donna portò il cibo in tavola, ma quei braccianti dell'aspetto riservato lo rifiutarono disgustati. Allora lei esclamò: «Gesù, Giuseppe, Maria, come fate a mangiare senza sale? Non sarete per caso dei diavoli?» A quelle parole i giovani, con il loro capo più anziano, sprofondarono nel terreno spandendo un acre odore di zolfo. E la donna si inginocchiò invocando: «Sant'Antonio mio, che hai sopportato innumerevoli tribolazioni, ti ringrazio. Tutto il raccolto lo darò in tuo onore per la tua festa». Beh, da allora, a Villa Vallelonga, si distribuiscono il 17 gennaio fave cotte e panetta, una focaccia di farina, sale, uova e anice, mentre si svolge una sfilata di maschere carnascialesche. I mascarbrut, cioè diavoli acconciati con stracci ripieni di paglia, incatenati con maschere cornute sulla testa e con una cipolla in bocca. Continua la storia di Sant'Antonio con la prossima. www.redigio.it e la storia continua.